come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Da Come Asia, il nostro appuntamento settimanale di storie e approfondimenti su questo continente. Ciao, ciao a tutti, io sono Diana Santini, staremo insieme come ogni mercoledì fino alle 11. Oggi in programma per la trasmissione un, come dire, ulteriore spostamento del punto di vista dalla terra al mare. Come sapete, è in corso la conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani e ci sono molte questioni, conflitti che si giocano nel Pacifico, nell'Artico. Per una volta quindi guarderemo l'Asia e i rapporti tra i paesi asiatici come attraverso questo elemento acquatico che li unisce, li divide, li fa scontrare, e ci faremo aiutare da un oceanologo, Sandro Carniel, dirigente di ricerca del CNR presso l'Istituto di Scienze Polari. Ma prima tutti gli aggiornamenti, la nostra scelta di notizie della settimana dalla Cina. Buongiorno, benvenuto Gabriele Battaglia.
Buongiorno Diana, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, sono arrivata qui questa mattina in redazione e in agenzia ho trovato questa notizia: Stati Uniti e Cina hanno trovato l'accordo su un quadro generale nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra. E da Pechino questa dichiarazione, che forse è altrettanto incoraggiante nei termini scelti: Cina e Stati Uniti, ma mi dirai, hanno avuto scambi professionali, razionali, approfonditi e sinceri. Di questi tempi, come dire, Gabriele, non è poco.
Sì, no, certo, hai ragione. Diciamo che hanno prodotto tecnicamente una bozza per un accordo quadro che adesso però dovrà passare al vaglio dei rispettivi leader, cioè Xi Jinping e Donald Trump. Allora, secondo la versione statunitense, questo accordo dovrebbe ridurre il deficit commerciale di Washington, che sapete che è indebitato nei confronti della Cina, e favorire un aumento degli scambi. Quindi si presume quantomeno che le tariffe dovrebbero essere mantenute a livello attuale, che è quello scaturito dall'accordo temporaneo di 90 giorni del 12 maggio. I cinesi hanno invece parlato di, come dicevi tu, scambi professionali, razionali, approfonditi e sinceri, e hanno ancora una volta sottolineato come il commercio bilaterale tra Pechino e Washington faccia bene a tutto il mondo. Vabbè, nulla di nuovo. Il risultato più evidente, secondo me, è il dialogo stesso, cioè l'istituzione di quello che hanno chiamato meccanismo di consultazione economica e commerciale Cina-USA, che è una sorta di piattaforma che dovrebbe permettere di evitare escalation nella guerra commerciale attraverso, diciamo, un meccanismo di incontri periodici.
È un organismo che prima non c'era.
E certo.
Neanche in passato, insomma, neanche quando non c'era la guerra commerciale.
No, no. Sai, i cinesi sono molto interessati sempre a creare proprio delle piattaforme, come le chiamano loro, di dialogo, perché queste offrono prevedibilità, cioè dicono: beh, non si esagera mai troppo, vedremo se sarà così, perché intanto la tregua commerciale temporanea tra Stati Uniti e Cina terminerà il 12 agosto, a meno che l'accordo raggiunto a Ginevra, appunto, il 12 maggio non venga prorogato. Allora ricordiamo che i dazi statunitensi sulle importazioni cinesi sono scesi dal 145 al 30%, mentre quelli in senso contrario, cioè i dazi di Pechino sulle importazioni statunitensi, sono scesi dal 125 al 10%. Poi nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, Trump aveva introdotto ulteriori restrizioni sull'export di tecnologia in Cina e Pechino aveva risposto con quella riduzione delle esportazioni di terre rare di cui si è molto parlato, perché mette in ambasce un po' tutto il comparto industriale e tecnologico degli Stati Uniti. Ora, in un gesto di buona volontà, prima dei colloqui di Londra, Pechino aveva poi garantito un approvvigionamento temporaneo alle principali case automobilistiche statunitensi. Quindi direi che le terre rare sono più che altro un avvertimento da parte della Cina. È chiaro, però, che gli Stati Uniti adesso stanno guardando anche altrove per la fornitura di terre rare. Solo che quell'altrove, e faccio per esempio il caso dell'Australia, costa molto di più. Ci sono state interrogazioni parlamentari per questa faccenda negli Stati Uniti. E ulteriori alternative, per esempio il sud-est asiatico, implicano periodi lunghi e difficili per trasferire tutta la catena delle forniture, tacendo poi delle ricadute ambientali dell'estrazione di questi minerali essenziali. Lato cinese, invece, il problema è ottenere dagli Stati Uniti quei software e le tecnologie in generale per la produzione dei chip avanzati. Poi c'è la componentistica del settore aeronautico e il gas etano, di cui non si è mai parlato molto. Cioè, metà della produzione statunitense di questo gas va in Cina e adesso è proprio in stallo, letteralmente hanno bloccato le navi che stavano andando in Cina. Allora, quale che sia la reazione dei due leader che dovranno, per così dire, valutare questo accordo di massima, questa promette davvero di essere una storia infinita e tutto fa credere che assisteremo a schermaglie commerciali per i prossimi anni, se non decenni. Ma io direi che il segno vero è che sia Cina sia Stati Uniti cercano di attrezzarsi per fare a meno uno dell'altro in prospettiva di lungo periodo, il famoso decoupling.
Software e terre rare, di terre rare continueremo a parlare dopo, perché sappiamo che la prossima frontiera, no, dell'estrazione di questi minerali sono i mari, su cui la Cina in realtà è un po' in ritardo, ragion per cui tanti paesi stanno cercando di posizionarsi, e questo ha ovviamente delle conseguenze sugli oceani. Sapete che in questi giorni è in corso la conferenza delle Nazioni Unite a Nizza sugli oceani. Parlavamo di relazioni sino-statunitensi, che ovviamente non si risolvono in un fatto, come dire, solo economico. In questi giorni si è molto parlato del caso che riguarda l'Università di Harvard, perché per la prima volta, per la fine dell'anno accademico, l'università ha affidato a una studentessa di origini cinesi il discorso, insomma, di fine semestre. Tutto questo ovviamente nell'ambito dello scontro tra l'amministrazione Trump e le università. Yurong Luan Jiang ha fatto un accorato appello all'unità contro il piano di Trump di precludere le università americane agli stranieri, revocando i visti.
And we all studied together here at Harvard.
Questo è il suo accorato discorso, anche emozionato e molto politico, discorso ad Harvard, che è circolato molto.
The moment reminds me of something I used to believe when I was a kid, that the world was becoming a small village. I remember being told we will be the first generation.
Mi hanno raccontato da bambina che saremmo stati la prima generazione ad abolire la povertà, il bisogno per l'umanità, che il mondo sarebbe diventato un piccolo villaggio. Ecco, questo è il suo discorso, è più lungo di così, naturalmente è girato molto in Cina, però non è stato accolto con le lodi, con l'orgoglio anche, che forse ci si sarebbe potuti aspettare, anzi.
Ma sì, in Cina, e questo è il fatto interessante, ci dice molto della Cina più che delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, perché le reazioni, soprattutto su internet, non sono state tutte positive rispetto a questo discorso di Zhang Yurong, questa studentessa di Harvard, perché molti, soprattutto giovani, si sono scatenati contro i privilegiati che hanno opportunità di studiare all'estero, proprio appunto come Zhang Yurong, e sulla mancanza invece di accesso agli studi di alto livello per molti studenti comuni. Insomma, è una denuncia per la distribuzione non uniforme delle risorse finanziarie, economiche e formative.
Tra l'altro leggevo che anche il figlio di Xi Jinping ha studiato ad Harvard, forse c'entra anche questo.
Assolutamente, sì, la figlia. Sì, la figlia di Xi Jinping ha studiato all'estero, c'è molto, molto, come si dice, pissi pissi bau bau, molto bla 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 su questi privilegi della nobiltà rossa cinese, ma non solo, del nuovo ceto medio, degli arricchiti. Insomma, voglio dire, io pagavo gli studi all'estero alla figlia della mia padrona di casa quando ero a Pechino, insomma, con l'affitto.
Col tuo affitto.
Comunque. Esatto, e questi non erano sicuramente dei ricchi, però c'è questo tentativo di mandare gli studenti a studiare all'estero perché questo dà delle qualifiche molto alte e quindi ti mette in grado di competere meglio poi quando è il momento di trovare lavoro. E quasi tutti lo fanno, però chiaramente ci sono quelli che possono più di altri. E questa Jiang, in effetti, ha frequentato le superiori nel Regno Unito e poi ha preso una triennale laurea alla Duke University negli Stati Uniti prima di iscriversi a questa Harvard Kennedy School per fare un master. Ora è stata attaccata, peraltro, anche la sua esperienza di volontariato presso una fondazione cinese che si occupa di biodiversità, di cui suo padre sarebbe stato il direttore, e questa le ha fatto ottenere la lettera di raccomandazione che poi l'ha portata a Harvard. E insomma, allora, parliamo di odio di classe più che di coscienza di classe, e il successo di gente come Jiang, e non solo, è sempre più visto come emblematico del crescente divario di opportunità nell'educazione tra le classi sociali cinesi, causato appunto da una distribuzione diseguale della ricchezza. E questo soprattutto in un'epoca di rallentamento economico, in cui molte opportunità anche per i ceti meno privilegiati sembrano un po' sfumare. Qualche anno fa, va detto, il governo cinese sembrava essersene reso conto e aveva avviato politiche che cercavano di rendere meno diseguale l'istruzione, però si erano risolte quasi esclusivamente nella repressione dell'insegnamento privato, cioè all'insegnamento privato possono accedere quelli che hanno i soldi, si avvantaggiano così, bene, noi reprimiamo l'insegnamento privato, tutti vanno alla stessa scuola. Non è una cosa che credo abbia funzionato tantissimo perché si trova sempre il modo, chi ha i soldi trova sempre il modo per aggirare questi tentativi un po' repressivi. E però diciamo che tutta questa vicenda di Zhang Yurong e delle reazioni in Cina è un po' un campanello d'allarme perché più ancora che la diseguaglianza di oggi è proprio la mancanza di prospettive per un miglior benessere futuro quello che irrita i cinesi. E le opportunità di istruzione sono proprio esemplari di questa proiezione rispetto a un miglior benessere del futuro. Ecco.
Ecco, punti di vista anche su temi che attraversano la globosfera, come si dice, da un lato all'altro dell'oceano. Grazie Gabriele Battaglia, ci sentiamo la prossima settimana. Buona
Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti.
giornata. Allora, ve lo avevo preannunciato, come insomma, sia all'inizio della puntata che poi nel mezzo di questa chiacchierata con Gabriele Battaglia. Buongiorno, benvenuto Sandro Carniel, dirigente di ricerca del CNR all'Istituto di Scienze Polari. Benvenuto, grazie per la disponibilità.
Grazie a voi.
E allora, dicevo, in apertura di puntata è iniziata la conferenza di Nizza sugli oceani, si concluderà, salvo proroghe, come a volte accade, venerdì. Parlavamo prima con il nostro Gabriele Battaglia, professore di dottore, forse meglio, di terre rare, un elemento critico, come sappiamo, per tante cose contemporanee, la tecnologia è sempre più terreno di contrattazione, di scontro, in qualche caso anche di ricatto per quanto riguarda la Cina e le restrizioni all'esportazione di terre rare che insomma ha messo sul piatto in questa fase di guerra commerciale. Ecco perché verso i minerali e le terre rare custodite nei fondali del mare, dei mari e degli oceani si sta sviluppando o si svilupperà nei prossimi anni una vera e propria corsa all'oro con tutte le conseguenze del caso.
Sì, se questa la prendo come una domanda in diretta, anche se manca il punto di domanda finale. Certo, questa zona di cui stiamo parlando, identifichiamola col termine generico di Asia orientale, per ora in mare, è di sicuro una zona molto interessante, una zona di frontiera, un campo di battaglia geopolitico, ma è anche uno specchio dei cambiamenti climatici. Per quanto riguarda la corsa ai minerali e le terre rare sottomarine, è da mo', diciamo che è partita, in aree tra il Giappone, le Filippine, l'Indonesia, la Cina, sono tutte aree, diciamo, ricchissime di minerali strategici, manganese, cobalto, nickel sono alcuni di questi, e la spinta verso le stazioni sottomarine è ovviamente in continua crescita, anche per alimentare la cosiddetta transizione energetica globale. Però ecco, c'è più di un però, insomma, ecco, è una corsa che quasi certamente va a compromettere gli ecosistemi di zone abissali, fragilissimi e soprattutto quasi del tutto ignoti, con impatti imprevedibili. Ecco, ti do un dato come curiosità: circa il 20% dei fondali oceanici è stato mappato finora ad alta risoluzione, quindi l'idea di andare a sfruttare ambienti che nemmeno abbiamo mai ancora fotografato è qualcosa che fa veramente tremare le vene ai polsi per chi si occupa di tematiche ambientali e capisce i potenziali collegamenti di un'estrazione incontrollata con un equilibrio climatico già fortemente, fortemente compromesso. Quindi gli ingredienti per avere una questione, diciamo, una sorta di tempesta perfetta ci sono, ahimè, tutti in questo momento. Sì.
È anche una bella metafora dell'approccio, della relazione che abbiamo con il nostro pianeta. Alla fine andiamo a esplorare i fondali sottomarini solo se possiamo trarne qualche vantaggio economico. A che punto è questa corsa? Siamo già a un livello, diciamo, commerciale, oppure siamo a una fase, appunto, di ricerca delle potenzialità economiche?
Questa è una domanda molto spinosa, perché in questo momento, appunto, uno degli obiettivi della conferenza di Nizza è proprio quello di cercare di mettere un po' più nero su bianco delle regole su come e su chi può, diciamo, sfruttare le risorse dei fondali abissali, perché di fatto nell'oceano siamo ancora forse nell'ultimo far west a livello mondiale, in cui proprio l'aspetto del diritto internazionale non è ancora chiarito di chi è quella risorsa e chi può andarsela a prendere. O meglio, tanti anni fa fu in qualche modo deciso che qualche bene fuori dalla portata delle acque di interesse economico esclusivo dei paesi fosse, diciamo, terra di tutti, e con questa idea chi ha messo in piedi questa convenzione pensava, in un'epoca tecnologica più arretrata, che essendo terra di tutti, tutti se ne occupassero con la cura del buon pane del buon padre di famiglia. Ecco, negli anni la tecnologia è aumentata, adesso siamo in grado di andare a fare un po' quello che vogliamo anche su fondali di 2, 3, 4 mila metri, e la terra di tutti è diventata terra di nessuno. Quindi se è di nessuno ci posso andare per primo e fare un po' quello che mi garba. Quindi in realtà sono già partite alcune concessioni da parte di organizzazioni che dovrebbero monitorare, appunto, questo processo, e poi ogni paese, un pochetto, forzando a volte la mano e a volte, appunto, indispettendo il vicino, per cui ecco la tensione geopolitica che emerge, si arrangia, si arrabatta, comincia a prendersi avanti nella corsa. Quindi è una situazione veramente, è il momento adesso per dare delle regole globali di governance prima che di chiudere, ecco, lo steccato dopo che i buoi sono scappati. È un momento molto molto delicato, ecco, per tanti motivi, perché la situazione è letteralmente esplosiva da tanti punti di vista. Sì, quindi sì, in parte qualcuno si è preso avanti, in parte si aspetta, si spinge per una regolamentazione. Gli scienziati chiederebbero tutti praticamente una moratoria intanto per capire bene le regole del gioco, però pare che il gioco intanto si stia mettendo in moto, ecco.
E anche le conseguenze, leggevo che è stata fatta una prova forse nelle Filippine, che è uno dei paesi insomma a distanza di pochi mesi dalla perché poi la cosa che si fa è grattare, no, queste dorsali oceaniche nella loro parte più superficiale, e questo ha prodotto nel giro di pochi mesi, di un anno, un crollo verticale della fauna, ecco, nel senso, detto che ovviamente lo sviluppo economico poi spesso si disinteressa di questi aspetti, però ci sono anche questi. Parlava di Far West, mi è venuto in mente un altro per certi aspetti, mi perdoni, insomma la semplificazione Far West, che è quello che invece non si trova nei fondali, nei profondi, negli abissi, ma sulla superficie, e cioè quello che si sta producendo nell'Artico con lo scioglimento dei ghiacci e quindi l'apertura di nuove rotte. Anche lì è tutta una cosa da regolamentare, anche se forse siamo un po' più avanti.
Sì, nell'Artico siamo decisamente più avanti. Beh, può sorprendere che il mondo asiatico in qualche modo guardi all'Artico e non guardi solo alle enormi quantità di risorse che ha sotto l'oceano. In realtà non è così. L'Asia orientale è direttamente coinvolta dalla fusione, dalle enormi fusioni dei ghiacci polari. La cosiddetta Northern Sea Route, che è quella rotta che passa a nord della Siberia, è ogni anno sempre più aperta per periodi sempre più lunghi. Tradotto, non ha più bisogno di navi pesanti o di rompighiaccio per passare attraverso questi tratti, perché di ghiaccio ce n'è sempre meno. Quindi Cina da una parte, Russia dall'altra, considerano questa via strategica alternativa al canale di Suez, che ovviamente è molto più lunga e quindi molto più costosa, ridurrebbero i tempi di circa un 35-40%, considerano questa come una strategia essenziale nello sviluppo economico. Cambiare rotte commerciali però vuol dire anche molto spesso cambiare alleanze geopolitiche, vuol dire competere sulle infrastrutture di nuovi porti, vuol dire innescare problemi di sicurezza e di competizione per le risorse. Quindi per esempio la Cina oggi ufficialmente si definisce un near Arctic state, cioè uno stato vicino all'Artico, pur non avendo un piede fisicamente nell'Artico. Geograficamente non lo è, però dice attenzione, questo per me è un interesse strategico, e la FISH sul tavolo è stata già messa. Quindi anche sull'Artico c'è una scacchiera scientifico-diplomatica che è in continua evoluzione, e è un altro degli esempi della globalizzazione, almeno della globalizzazione come l'abbiamo fatta crescere noi insomma negli ultimi 50 anni. Quindi sì, sono due facce quasi della stessa medaglia, ecco.
Sì, una abissale e una in superficie. Avremmo voluto parlare, ci eravamo promessi, anche di risorse ittiche, purtroppo il tempo è tiranno e tra pochi minuti dobbiamo cedere la linea a Lele Liguori. Le chiederei in chiusura, dal punto di vista di un oceanologo, lei come vede il futuro del Pacifico occidentale, come una terra di conquista, come un'acqua di conquista o che cosa?
Sì, parleremo un'altra volta, sì, della pesca, altro problemone. Diciamo in generale l'Oceano Pacifico occidentale è un luogo molto interessante, dove l'oceano di sicuro non fa da sfondo, non fa la cartolina, ecco, è un luogo dove si intrecciano ambiente, economia, geopolitica e anche militarizzazione, ahimè. Quindi è un laboratorio del futuro che abbiamo davanti, piaccia o non piaccia, nel bene o nel male è così. O cominciamo a governarlo in modo intermultinazionale, oppure le evoluzioni governeranno noi sostanzialmente. Quindi quello che accade in questa zona, stiamo certi che non resta confinato in questa zona, ha effetti sul clima globale, ma anche sulla sicurezza alimentare, sulla sicurezza legata anche alla difesa, sui commerci, sulle migrazioni. Quindi seguirlo con attenzione anche da un punto di vista europeo significa, se non altro, essere intelligentemente egoisti e cercare di avere le mani sulla governance di un processo che, se deraglia o se va in una direzione che a noi non piace, difficilmente riusciremo a rimettere in riga, anche dal punto di vista oceanografico, ma non solo, ecco.
Sandro Carniel, la ringrazio e le do appuntamento per le prossime puntate, come minimo la pesca nelle prossime settimane, non dobbiamo aspettare per forza le conferenze. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata, buon lavoro. Sandro Carniel, dirigente di ricerca del CNR presso l'Istituto di Scienze Polari. Alle 10:59 minuti io lascio la linea a Lele Liguori, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana. Da me, ciao, e anche da Gabriele Battaglia.